www.redigio.it e la storia continua. Fra storia e archeologia e la torre di Porta Ticinese in Milano. Il professore Pompeo Castelfranco, ispettore generale degli scavi di antichità della provincia di Milano, si recò pochi giorni or sono, siamo nel 1875, all'Osteria dei Tre Scanni. Lo scanno rosso in campo bianco è lo stemma dell'antica Porta Ticinese, che si sta per ora per demolire, allo scopo di verificare la posizione precisa e lo stato attuale dell'antica cerchia romana. E vi fece un'importante scoperta. Egli trovò una delle torri con le quali l'imperatore Massimiano Erculeo aveva cinta Milano, allorché questa, all'epoca della potenza antica, era chiamata Seconda Roma. La torre scoperta. La torre scoperta, dalla quale esiste anche un disegno immaginando atterrate le case che la nascondono, ha un basamento di grosse pietre. Poi si eleva in mattoni per circa 12 metri sino al tetto della casa attuale. Le antiche feritoie sono turate, la parte superiore è interamente diroccata e quella che rimane intatta riguarda e guarda verso l'interno. Quando fu deciso l'atterramento della casa dove si trova l'osteria dei Tre Scanni, beh, noi abbiamo nelle colonne di questa rappresentazione alzata la voce raccomandando la vigilanza nella distruzione, perché nel punto della città è ricco di ricordi edilizi. Là sorgeva la torricella dell'ospedale di Milano, là oratori antichi, là anzitutto le mura romane, e siamo lieti di vedere verificate le nostre previsioni nella scoperta del Castelfranco. Milano ebbe quattro cerchie di mura. La prima fu opera dei Galli o dei primi conquistatori romani. La seconda la si deve all'imperatore Massimiano e fu innalzata circa l'anno 295. E questa fu ristorata e ampliata in qualche parte da Ansperto nel secolo IX. La terza cerchia fu opera di Azzone Visconti, vicario imperiale nel 1338, e finalmente l'attuale, ridotta a pubblico passeggio verso la metà del secolo scorso, e fu innalzata nel 1549 dal governatore spagnolo Ferrante Gonzaga. Forse, tra pochi anni, una quinta cerchia, abbracciando i corpi santi della città, amplierà il già vasto circuito fino alle ultime case dei sobborghi. Alcuni non vogliono riconoscere Massimiano quale autore della seconda cerchia delle mura, ma gli antichissimi storici e primo fra tutti Aurelio Vittore ne attribuirono a lui tutto il merito. E di queste mura esistono poche tracce. E la torre rotonda che sorge dietro un monastero maggiore di forma romana si deve attribuire ad Ansperto. Però fu compilata una minuta descrizione del loro circuito e nella loro forma da un nostro Fumagalli, accettata da tutti gli scrittori moderni e confermata anche da recentissime scoperte. Le nuove mura innalzate, mentre sussistevano tuttora le antiche, erano bagnate esternamente dalle acque dei fiumicelli Seveso o Seviso e Nilone, ed erano fabbricate con magnificenza veramente romana. La parte superiore era di mattoni, l'inferiore di macigni e di grosse pietre quadrate, poco alte, erano difese da torri. Lasciando in disparte le favole che danno a queste mura un giro di 15 miglia, un'altezza di 74 piedi e una larghezza di 24, e in memoria dei giorni dell'anno le ornano 365 torri, ma pare che non oltrepassassero invece le 2 miglia di circuito, che avessero 12 piedi di larghezza e fossero difese da 100 torri rotonde e coperte. Nella città si penetrava dapprima per 9 porte, poi ne furono aperte altre 6, giungendo così al numero di 15. Nella località della quale trattiamo le mura delle vie Cappuccio, Circo e Torchio d'Oglio, giungevano in questo luogo, detto il Carrobbio, e dove si apriva la porta ticinese fiancheggiata da torri. Poi proseguivano per San Vito al Carrobbio e a San Michele della Chiusa. La torre era scoperta, la cui costruzione è evidentemente romana ed è probabilmente una di quelle che fiancheggiavano la porta, e giova a determinare il sito dell'antica cerchia di mura. In un disegno è una verità e anche una speranza. Una verità è la torre che si erge nascosta nelle camere di due case. La speranza è l'apparire di quella forma, liberata dalle mura moderne e appoggiata alle nuove case, delle quali abbiamo tracciate le finestre. E speriamo che il municipio nostro vorrà con sollecitudine ristorare l'antico edificio e offrirlo alla pubblica vista. Dell'epoca romana, dopo le colonne di San Lorenzo, rimane la memoria delle splendide fabbriche solamente nei nomi delle vie. E però è nostro dovere di mettere in luce, con diligente amore, questa torre che è un ricordo della passata grandezza romana. Alcune note sul Nirone, forse cosiddetto a cagione dell'oscuro colore delle sue acque, ed è formato dagli scoli delle colline oltre Montebello, passa per Bollate, Novate, Vialba, Musocco, Villa Pizzone, e entrato in città si getta nella gora del castello. E sul Carrobbio? Molti fanno derivare Carrobbio da Quadrivium, corrotto in Quadruvium, luogo dove mettevano capo quattro vie, ma opinano i più che derivi piuttosto da Carruvium, o via per i carri. Ordinariamente le vie erano anguste e quelle dove potevano convenire molti carri, e che succedeva vicino alle porte della città, dove si teneva mercato di commestibili e si distinguevano dalle altre col nome di Carraria o Carrubbia. Nelle vecchie memorie la via che metteva a Porta Ticinese era chiamata via Carraria, e per raggiungere al Carruvium, un ricordo che lo fermi con piacere nella nostra mente, diremo che nei Carrobbi si celebrava il rito della francazione dei servi. www.redigio.it, e la storia continua.